A metà del 2010 il compianto padre Domenico Mariani mi chiese di assumermi la conduzione dell'edizione critica delle lettere di Rosmini. Compito da far tremare le vene e i polsi. Anche per questo subito cooptai il collega d'amico Luciano Malusa e laboriosamente stabilimmo gradualmente i criteri generali dell'impresa, al tempo stesso preparando e collaudando, diciamo così, un gruppetto di collaboratori vitale per un'opera del genere. Non si può fare, non può una persona compiere un'opera del genere. Sono stati necessari circa 4 anni per portare a termine l'edizione del primo tomo, che è uscito l'anno scorso. Ne abbiamo avuto in mano appena in questi giorni il secondo, di cui non toccherò, non parlerò, perché non era prevista la sua presentazione, poi verrà presentata, Dio piacendo, spero l'anno prossimo, che comunque strutturalmente è del tutto analogo al primo, e al tempo stesso è in avanzata preparazione un terzo volume. Si tratta di un percorso indubbiamente molto impegnativo, anche perché in gran parte nuovo, e direi che è un percorso da individuare, da tracciare, non dico per la prima volta in assoluto, ma in modo da iniziare una traiettoria che possa valere potenzialmente almeno per tutto il seguito. Credo che nessuno di noi vedrà il compimento di questa impresa, che prevede grosso modo al passo attuale credo più di 80 volumi, non è un computo per difetto né per eccesso, più di 80 volumi. Quindi cercherò di gettare uno sguardo molto sommario ai 160 anni circa dalla morte di Rosmini, e a questo proposito si può concludere, rapporto all'argomento scelto, che la sequenza editoriale riguardo alle sue opere, posta in relazione con quella delle sue lettere, costituisce uno dei significativi indizi dei molteplici paradossi, non di rado macroscopici, di cui è intessuto l'intero percorso degli studi rosminiani, proiezione singolare delle varie forme di sfortuna storica in un certo senso, che fino alla prima metà del Novecento sono risultate sostanzialmente dominanti, a discapito di una presenza appieno costruttiva e a raggio enciclopedico di Rosmini entro le compagini della contemporaneità. E tutto ciò si è dipanato nel medesimo tempo in cui si è sviluppata in proporzioni affatto eccezionali l'ininterrotta ampiezza della bibliografia specifica, oggi senza pari ricca, non dubito a sostenere questa tesi. Considerando che lungo l'ottantina d'anni dalle prime opere di Rosmini sino alla nascita della rivista rosminiana nel 1906, essa annoverava oltre 12.000 voci, dico la bibliografia, si registra il fatto saliente del loro più che raddoppiarsi a partire da tale anno sino ad oggi, progressivamente spogliate queste opere, al tempo stesso dalle scorie dei più consistenti polemismi del passato, ormai si può dire del passato. Ma all'interno di tanto ricchi frutti, ancora più spicca la quasi totale latitanza, che in realtà rasenta l'assenza di studi relativi al suo epistolario, di cui evidenti concause sono le singolari vicende editoriali che sino ad oggi ha attraversato. Appunto, come dicevo, ne ripercorrerò brevemente alcune tappe fondamentali. Il primo successore di Rosmini come preposito generale dell'Istituto della Carità, Giovanni Battista Pagani, a soli 2 anni dalla morte di Rosmini, 1857, edita 2 volumi che raccolgono complessivamente 548 lettere entro un ampio piano di edizione che prevedeva raggruppamenti per contenuto tematici, ad esempio filosofico, teologico, eccetera, eccetera. Questo esemplare iniziativa restò alla sua fase iniziale sia per battenti e insieme subdole opposizioni di avversari che non mancavano certo, sia per la morte del Pagani nel 1860. Nel frattempo, l'ultimo segretario di Rosmini, Francesco Paoli, intraprende con grande intensità la realizzazione graduale del suo programma, così lo intitolò, della pubblicazione delle opere postume di Antonio Rosmini, programma che pubblicò a stampa nel 1857, cioè 2 anni dopo la morte di Rosmini. Questa solerte e preziosa cura genera in sostanza le fondamenta dei successivi studi rosminiani. Con la pubblicazione dell'opera Della vita di Antonio Rosmini in 2 parti e subito dopo di 3 volumi di bibliografia rosminiana interrotta in connessione col post-obitum. Nello stesso periodo, dal 57 all'89, esce la traduzione, specie in inglese, anche in francese, di 15 di opere di Rosmini. Episodio importantissimo, per lo più trascurato, ignorato, omesso, ma importantissimo, che sono premesse importanti di una potenziale diffusione. La collaborazione con la tipografia Pane di Casale, iniziata con la pubblicazione dell'Antropologia soprannaturale, prosegue con continuità nello stesso anno 1887 con il primo volume dell'Epistolario completo, questo fu il titolo, promosso dal preposito generale padre Luigi Lanzoni. Tale volume esce con la data del 1 luglio, simbolicamente, è chiaro, 1887. Intanto, il noto decreto di censura ecclesiastica di 40 proposizioni rosminiane, il post-obitum, datato il 6 aprile dello stesso anno, viene formalizzato il successivo 14 dicembre. Quindi questi eventi procedono appaiati. Malgrado i molteplici problemi che si dovettero risolvere per erigere un lavoro tanto ampio e impegnativo, nonché quella condanna da parte del Sant'Offizio che la incubava sin dal 1883, non viene certo meno la perseveranza ardente dei curatori che pubblicarono nel dicembre dell'87 il secondo volume, quindi con una celerità notevolissima, nell'88 il terzo. L'atto di sottomissione dell'istituto alla sentenza del Sant'Offizio non impedisce la pubblicazione del quarto volume, apparso il 1 luglio, datato il 1 luglio dell'89, mentre il 12esimo, l'opera è in 12 volumi, la raccolta è in 12 volumi, apparirà nel 1892. Quindi in tempi relativamente molto brevi, anche perché non è un'edizione, non tendeva a essere un'edizione critica, quindi direi procedeva pianamente su questo piano. Alleviate le polemiche, malgrado i pesi di cui restava fortemente gravato l'istituto, si decise di aggiungere un 13° volume a modo di supplemento che uscì 2 anni dopo, nel 1894. Ne è risultata una raccolta di complessive 9.451 pagine, contenente ben 8.319 lettere. Tuttavia, questa pur amplissima edizione delle lettere, non fosse completa, viene esplicitato in termini chiarissimi e insieme discreti nella prefazione non firmata all'opera, dove ci si riferisce ad una sorta di autocensura prudentemente posta in atto, considerando lo sfondo culturale del momento. Vi si legge tra l'altro: ci affrettiamo a dichiarare di averne pensatamente omesse alcune centinaia di lettere per non offendere, scrive il prefatore, per non offendere le delicatezze e talvolta anche la carità. Uno scrupolo forse o altro. Mentre non vi si accenna affatto a variazioni e tagli non solo formali operati senza alcun avvertimento entro non poche delle lettere, non motivabili soltanto da una sostanziale assenza di attenzioni filologiche da parte dei curatori. La natura delle vere motivazioni, peraltro, si può evincere sino all'evidenza in termini di aggravata conferma da una pur sobria e discreta considerazione, certo non gratuita, che il preposito generale Bernardino Balzari, sotto il proprio nome, formula nella premessa all'edizione dell'epistolario ascetico, che non è una semplice antologia della precedente raccolta, pubblicato in 4 volumi, grossi volumi, presso la tipografia del Senato in Roma tra il 1911 e il 1913. Nella premessa ci si riferisce all'epistolario ascetico, del quale si dichiara che per la condizione dei tempi, cito, non venne messo in pubblico se non molti anni dopo, quando i tempi si erano fatti men tristi, e ciò fu nel 1905, anno cinquantesimo dalla morte di Rosmini, fine della citazione. Sicché di fatto la diffusione e la vendita, la diffusione quindi dell'epistolario completo, fu lentissima, straordinariamente. Se ne vendettero le ultime copie alla fine del Novecento. Questa è la ragione per cui io ho potuto possedere una copia di questa immensa, tutto sommato, opera, iniziativa, i risultati di questa iniziativa. Ci sono poi alcune particolari eccezioni riguardo all'edizione delle lettere di Rosmini. Una è costituita dalla cura di Giulio Bonola, ammiratore del Manzoni, che curò l'edizione della sua corrispondenza con Rosmini, pubblicandola nell'anno 1900. Una cura condotta senza raffronti con le fatiche rosminiane nel settore, ma valendosi dell'archivio di casa Manzoni, quindi un cammino breve, e di quello manzoniano della biblioteca Braidense di Milano, nonché di quello rosminiano di Stresa. Di tale corrispondenza è recente un'eccellente edizione critica a cura del Malusa, veramente esemplare. Nel frattempo, dopo le difese del pensiero di Rosmini nitidamente assunte dalla rivista La Sapienza, la prima rivista rosminiana, diciamo così, che vive tra il 1879 e il 1886, diverse figure di valorosi laici hanno preso in consegna, questa è stata la sorte del percorso degli studi rosminiani, diverse figure di valorosi laici hanno preso in consegna il testimone, si può dire, con determinazione certo superiore alle variegate difficoltà che si trovarono a dover superare. Il famoso Antonio Stoppani è stato il primo che, nei noti frangenti, ardisce dar vita al primo periodico, anche programmaticamente imperniato al suo studio rosminiani, Il Rosmini, lo intitola, che esce per un solo triennio tra il 1887 e il 1889 e cessa perché viene posto all'indice, ma tuttavia viene ripreso con due annate, 889 e 890, subito messi all'indice, spegnendo quindi questa iniziativa, facendo cessare questa iniziativa. Un altro laico, Michelangelo Biglia, ne continua senza intermittenze la linea con il periodico Il Nuovo Risorgimento, che vive tra il 1890 e il 1900. Ancora un laico, Giuseppe Morando, nel 1906 fonda la rivista rosminiana, che sarà sempre condotta da laici e che oggi, come è noto, è organo ufficiale del centro, del nostro centro. Sostanzialmente alle iniziative di Sciacca, come è abbastanza noto, si deve in qualche modo quello che si potrebbe chiamare il disseppellimento storico dell'interezza dell'opera e della figura di Rosmini, a cominciare dallo storico primo congresso internazionale da lui organizzato nel centenario della morte di Rosmini, 1955. Tale congresso, peraltro, sottolineo, fu affiancato nel 1958 anzitutto dall'istituzione da parte di Sciacca della Società Filosofica Rosminiana, vero vivaio di studi specifici con una relativa collana di volumi e convegni annuali, ai quali ho partecipato sempre. Inoltre dalla cura di diverse antologie rosminiane, preziosissime, che hanno avuto una funzione preziosissima, soprattutto per la diffusione all'estero, in Francia, nei paesi di lingua francese, in tedesco e in spagnolo. Questo è stato il primo canale, diciamo così, di diffusione all'estero, importante di diffusione all'estero, del pensiero di Rosmini. Anche questo si deve a Schackan. Nello stesso 66, anno in cui fonda il centro, fonda un centro di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, intitolato Studi sul pensiero filosofico e religioso dei secoli XIX e XX, presso l'Università di Genova, al quale collaborai per molti anni, che fin dal 67 produsse una ricca collana di volumi in grandissima parte dedicati a Rosmini. Il mio primo volumetto su Rosmini uscì in quell'ambito, nel 67. Sicché questi due centri hanno coronato le sue numerose, dico di Schackan, numerose e fondamentali iniziative nel settore. È appunto nell'ambito del centro del CNR che usciranno i due volumi dell'epistolario Rosmini-Tommaseo, a cura del rosminiano Virgilio Missori, Milano 67, nonché i numerosi e preziosi volumi a cura di padre Cirillo Bergamaschi, di bibliografia rosminiana e di catalogo del carteggio, opere che implicano un lavoro immane, incredibile, estesissimo, senza fine, nonché a cura di Gianfranco Radice, dal 67, gli annali rosminiani preziosissimi, purtroppo interrotti dalla morte di Radice. Un caso a parte è quello per il quale nell'82 esce presso l'editrice Spes di Milazzo, dell'amico dei rosminiani Peppino Pellegrino, il carteggio Bonghi Rosmini. È un puro episodio, però, che si può citare in questo contesto. In tutt'altro contesto, nel 93, quindi ci avviciniamo, a Trieste, giusto per menzionare nel modo più essenziale le principali raccolte in volume del settore, esce l'edizione delle Lettere inedite di Pietro Rigler a Rosmini, a cura di Pietro Zovatto, che normalmente è qui tutti gli anni, quest'anno non l'ho visto, speriamo. È malato, lo temevo. Suggerite dalle iniziative di Schackan sono state quelle cospicue del gruppo di Torino, che tra l'altro ha curato da un padre rosminiano, che tra l'altro ha curato un'attentissima edizione del Carteggio Rosmini Setti, e ha iniziato l'impresa di un'edizione critica delle Lettere di Rosminiane, lasciandone litografati tre volumi preziosissimi, inclusivi, di cui ci siamo avvalsi anche per la preparazione di questa edizione, inclusivi degli anni dal 1813 al 1819. Non è un puro caso che il secondo volume abbracci, quello appena uscito, abbracci il 1819, cioè pervenga come data limite al 1819 e non vada oltre. Purtroppo questa impresa dell'edizione del carteggio, l'edizione delle critiche delle Lettere rosminiane, si è interrotta da parte di questo gruppo di Torino. Quindi la presente edizione l'ha integrata sia quanto alla lettere sia quanto all'apparato filologico e storico critico, cioè ha impostato il lavoro in modo differenziato e cercando di arricchire il più possibile gli apparati documentari e storico critici, dando cioè un corpo molto ampio e direi potenzialmente pressoché intero del panorama relativo a ogni volume. Certamente si è consapevoli della lunga strada da percorrere e, tra le altre cose, dopo il successivo volume che dovrebbe uscire l'anno prossimo e ci sarà prevedibilmente una sosta non sappiamo quanto lunga, si è consapevoli della lunga strada da percorrere per dare alla cultura tutta uno strumento di studio e di consultazione nuovo, quale deve riuscire la raccolta più completa e più filologicamente attendibile delle circa, nessuno sa quante siano in effetti, circa, cioè più di 10.000, c'è chi dice 11.000 lettere di Rosmini, collocate nel contesto del tempo in cui furono scritte, dei personaggi e dei testi con cui egli fu a contatto, cioè in modo da tracciare a tappe una sistematica documentazione storico-critica, portando così a compimento per le generazioni a venire le nobili aspirazioni di tanti rosministi che hanno impegnato grande parte della loro esistenza per uno studio del percorso del grande Beato Roveretano. Il loro esempio e la loro perseveranza guidino i passi di coloro i quali oggi intraprendono questo cammino di lavoro e di ricerca, non di rado davvero improbo. Infine, occorre tener conto che, considerando la distribuzione del materiale nei primi tre volumi, il primo contiene soltanto 151 lettere, il secondo mi pare 170, e contengono tra l'altro non poche lettere inedite che nel frattempo sono, diciamo così, sono state fuori dopo un'accuratissima ricerca negli archivi, eccetera, eccetera, un setacciamento il più ampio possibile degli archivi, che speriamo che l'edizione, che è veramente un'impresa ciclopica, come dicevo, impegnerà, penso, un'ottantina di volumi, almeno col passo dei volumi attuali. Chiunque conosca con una certa ampiezza testi di Rosmini trova di luminosissima evidenza la considerazione che conclude la prefazione al citato primo volume del 1887. Vi si scrive, tra l'altro, chi legga le lettere di Rosmini ne trarrà a sé infinito giovamento e imparerà a conoscere, ammirando nell'uomo che le scrisse, il gran dono che la provvidenza ha fatto a un secolo che non si è peranco mostrato degno di intenderlo. A misura in cui si riuscirà tuttavia a progredire rispetto ai quasi due secoli passati, si potrà avere la palmare e piena dimostrazione dell'estrema loro preziosità e direi indispensabilità per una sufficiente conoscenza sul piano sia della personalità sia storico di questa figura per molti riguardi di impareggiata grandezza nella contemporaneità.